Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Cari amici, bentrovati da Laura De Luca tra le pagine, i fogli e le parole di 105 FM, la Radio Vaticana in diretta. Oggi, tra le pagine, i fogli e le parole, trovo la parola custode. Custode da una antica voce sanscrita, kuosdami, che vorrebbe dire difendere. La parola custode, il concetto di custodia sono stati richiamati da Papa Francesco nell'omelia, guarda caso, del 19 marzo scorso, festa di San Giuseppe, in occasione dell'inizio del suo ministero petrino.
Dal matrimonio con Maria fino all'episodio di Gesù dodicenne nel Tempio di Gerusalemme, accompagna con premura e tutto l'amore ogni momento. E accanto a Maria, sua sposa, nei momenti sereni e in quelli difficili della vita, nel viaggio a Betlemme per il censimento e nelle ore trepidanti e gioiose del parto, e nel momento drammatico della fuga in Egitto e nella ricerca affannosa del figlio al Tempio. E poi nella quotidianità della casa di Nazaret, nel laboratorio dove ha insegnato il mestiere a Gesù. Come vive Giuseppe la sua vocazione di custode di Maria, di Gesù, della Chiesa? Nella costante attenzione a Dio, aperto ai suoi segni, disponibili al suo progetto, non tanto al proprio.
Oggi, 1 maggio, San Giuseppe artigiano, San Giuseppe lavoratore. In un momento in cui il lavoro è a rischio per molti, e per molti manca del tutto, per molti giovani manca del tutto, giova proprio sottolineare la parentela di San Giuseppe artigiano, San Giuseppe lavoratore, con il concetto di custodia. Il lavoro va proprio custodito, va proprio difeso oggi. E giova anche riandare a questo modello di lavoratore cristiano, e in quanto operoso e onesto non segue tanto il proprio progetto, o se lo segue in quanto funzionale a un progetto più ampio, un progetto divino.
Dio non desidera una casa costruita dall'uomo, ma desidera la fedeltà alla sua parola, al suo disegno, ed è Dio stesso che costruisce la casa, ma di pietre vive segnate dal suo spirito. E Giuseppe è custode perché sa ascoltare Dio, si lascia guidare della sua volontà, e proprio per questo è ancora più sensibile alla persona che gli sono affidate, sa leggere con realismo gli avvenimenti, è attento a ciò che lo circonda e sa prendere le decisioni più sagge.
Dunque questo lavoratore, questo custode, ha lo sguardo lungo e nello stesso tempo umile, ha lo sguardo cioè volto alle cose semplici, ma anche appunto lungo, proiettato sul futuro.
In lui, cari amici, vediamo come si risponde alla vocazione di Dio con disponibilità, con prontezza. Ma vediamo anche qual è il centro della vocazione cristiana: Cristo. Custodiamo Cristo nella nostra vita per custodire gli altri, per custodire il creato.
Insomma, il custode è anche il perfetto lavoratore, il perfetto operaio che costruisce la casa del Signore, attento ai suoi segni, rispettoso della sua volontà, che opera dunque in sintonia con Dio, ma anche con i fratelli. Un lavoratore cristiano è per forza di cose un custode delle risorse della terra, dei beni della terra, della natura, un custode dei propri strumenti di lavoro, delle proprie capacità, del proprio mestiere, della capacità anche di essere appunto in sintonia, di lavorare in squadra con gli altri. E allora, in omaggio a San Giuseppe oggi artigiano, e San Giuseppe comunque custode della presenza di Gesù tra di noi, vorrei leggervi il capitolo a lui dedicato dal volume di Enrico Pepe, Martiri e Santi del calendario romano, edito da Città Nuova. Il Vangelo chiama Giuseppe uomo giusto, come erano stati chiamati gli antichi patriarchi di Israele. Egli, come loro, credeva all'amore di Dio verso il suo popolo e verso l'umanità intera e attendeva il compimento della promessa della salvezza, di una salvezza che sarebbe venuta dall'alto e ora si trovava coinvolto in prima persona in quella straordinaria avventura. I Vangeli di Matteo e di Luca ci parlano di Giuseppe nella misura in cui la sua vicenda si rapporta con la nascita e l'infanzia di Cristo. Essi non hanno avuto nessuna intenzione di scrivere una biografia di Giuseppe. Matteo, volendo mettere in luce la discendenza davidica del Messia, fa la genealogia di Gesù e conclude con queste parole: Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo. In questo modo l'Evangelista ne assicurava la discendenza davidica, perché per gli ebrei quel che aveva valore era la paternità legale. Perché poi non ci fosse alcun dubbio circa il concepimento virginale del Cristo ad opera dello Spirito Santo, Matteo continua: «Ecco come avvenne la nascita di Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo». Quando Giuseppe si accorse che Maria attendeva un figlio concepito senza il suo concorso, non sapeva cosa pensare. Maria, da parte sua, non poteva offrire spiegazioni, perché troppo grande era il mistero. Come per lei, anche per il suo sposo era necessaria una luce divina. Giuseppe, essendo un uomo giusto, non volle ripudiare la sua sposa e, prima ancora di rimettere il caso ai parenti di lei, invocò l'aiuto di Dio. La preghiera fu esaudita ed egli si sentì dire: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa, perché quello che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Essa partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù». Ora che il velo del mistero si era un po' alzato, i due coniugi potettero passare a vivere insieme e tutta la loro esistenza si orientò verso una terza persona, il figlio che, venuto dall'alto, aveva posto la sua dimora in mezzo a noi. L'Evangelista Luca, dopo aver raccontato l'annunciazione a Maria e la sua visita a Elisabetta, ci narra altri episodi dell'infanzia del Messia. Innanzitutto la sua nascita. Essa avvenne a Betlemme perché Giuseppe, del casato di Davide, dovette trasferirsi con la sua sposa in quella città per un censimento ordinato dai Romani. Il bambino, nato in un ambiente povero, ricevette l'omaggio degli umili pastori e più tardi dei nobili re magi. All'ottavo giorno fu circonciso e Giuseppe gli impose il nome di Gesù, come gli era stato ordinato da Dio. Fu portato anche a Gerusalemme, come comandava la legge di Mosè, per essere presentato al Tempio. In questa occasione videro l'esultanza del vecchio Simeone e della profetessa Anna, ma ascoltarono anche la profezia che Simeone fece del bambino: «Sarà segno di contraddizione». L'Evangelista racconta che Giuseppe, custode del bambino e della madre, si rese conto che non c'era posto per loro in Israele e per divina ispirazione prese la via dell'esilio verso l'Egitto. Ritornò in patria solo dopo la morte del feroce Erode, autore della strage degli innocenti. Non si fermò però nella Giudea dove regnava il figlio di Erode, non diverso dal padre, preferì ritirarsi nella Galilea dei Gentili, a Nazareth, dove da buon carpentiere poteva guadagnare il necessario per la famiglia. L'unico episodio di questo periodo raccontato nel Nuovo Testamento è lo smarrimento di Gesù a Gerusalemme, dove si era recato con i suoi genitori per la Pasqua. Ritrovato dopo 3 giorni di angoscia in mezzo ai dottori della legge, Gesù disse ai genitori: «Perché mi cercavate? Non sapevate che devo occuparmi delle cose del Padre mio?» E subito dopo l'Evangelista aggiunge: «Tornò a Nazareth e stava loro sottomesso». Qui l'Evangelista tace, non ci sono parole umane adeguate per raccontare quello che si passò in quella famiglia, dove la vita trinitaria diveniva ogni giorno esperienza umana. E questo per 30 anni, durante i quali Gesù cresceva in età, sapienza e grazia. 30 anni di cui nulla si conosce quasi, è un mistero. Il mistero dell'amore, il mistero dell'amore divino e umano tra cuori di carne, vestiti di verginità. Nessuno lo penetrò. Qualcosa ne sapremo in paradiso, in proporzione di quanto in terra li avremo amati e seguiti. E queste sono parole di Chiara Lubich. E ancora, nella famiglia di Nazareth Maria certamente comandava, però comandava ascoltando la voce dello Spirito Santo dentro di lei, che era in armonia con il figlio Dio che era di fronte a lei. Comandava quindi al suo bambino, ubbidendogli. D'altra parte, Gesù bambino, il quale era la guida della famiglia di Nazareth, perché Dio era anche sottomesso a Maria e a Giuseppe, come dice la scrittura. Giuseppe, da parte sua, capo della famiglia, agli occhi esterni, perché padre putativo di Gesù, perché Gesù gli obbediva e perché Maria senz'altro gli avrà obbedito, era nello stesso tempo sottomesso a Dio e alla madre di Dio. Da tutto questo si vede che tutti e tre, da un punto di vista, comandavano e tutti e tre, da un altro punto di vista, obbedivano. Ancora parole di Chiara Lubich. Di Giuseppe nulla si dice durante la vita pubblica di Gesù se non all'inizio, quando la gente, davanti alla sapienza e all'autorità con cui il giovane rabbi insegnava e al suo potere nell'operare miracoli, si domandava stupita: ma non è egli figlio di Giuseppe? Ma Giuseppe aveva già adempito la sua missione e non sembra fosse ancora vivo su questa terra. Nel linguaggio divenuto ormai tradizione, Giuseppe è chiamato padre putativo. Se da una parte questo titolo salvaguarda il concepimento virginale del Cristo, dall'altra non esprime pienamente il rapporto di paternità esistente tra Giuseppe e il Salvatore. Già un autore medioevale aveva fatto notare che Giuseppe era vero padre in ordine al matrimonio, anche se solo putativo in ordine alla generazione corporale. E Tommaso d'Aquino aggiungeva: Giuseppe è nello stesso tempo tanto padre di Cristo che sposo di Maria, non in virtù dell'unione della carne, ma del vincolo matrimoniale. Per questo rapporto speciale con Gesù e Maria, Giuseppe è stato sempre molto venerato nella Chiesa. Pio IX, raccogliendo l'eredità di questa lunga tradizione, lo proclamava patrono della Chiesa universale e Leone XIII lo additava come modello a tutte le famiglie cristiane. Benedetto XV scriveva: «La casa divina che Giuseppe governò conteneva i principi della Chiesa nascente. Ne deriva quindi che il santo patriarca senta come affidata a sé, per una certa singolare ragione, tutta la moltitudine dei cristiani». Pio XII lo propose come esempio a tutti gli operai. e fissò al 1° maggio la festa di San Giuseppe il lavoratore, che nobilitò l'umana fatica, sorretto e allietato dalla convivenza di Gesù e Maria, ed esercitando la sua arte con impegno e virtù mirabile, divenne maestro di lavoro a Cristo Signore, che non disdegnò di essere detto figlio del carpentiere.
La vocazione del custodire però non riguarda solamente noi cristiani, ha una dimensione che precede e che è semplicemente umana, riguarda tutti. È il custodire l'intero creato, la bellezza del creato, come ci viene detto nel libro della Genesi o come ci ha mostrato San Francesco di Assisi. È l'avere rispetto per ogni creatura di Dio e per l'ambiente in cui viviamo. È il custodire la gente, l'aver cura di tutti, di ogni persona, con amore, specialmente dei bambini, dei vecchi, di coloro che sono più fragili e che spesso sono nella periferia del nostro cuore. E l'aver cura l'uno dell'altro nella famiglia. I coniugi si custodiscono reciprocamente. Poi, come genitori, si prendono cura dei figli. E col tempo anche i figli diventano custodi dei genitori. È il vivere con sincerità le amicizie, che sono un reciproco custodirsi nella confidenza, nel rispetto e nel bene. In fondo, tutto è affidato alla custodia dell'uomo ed è una responsabilità che ci riguarda tutti. Siate custodi dei doni di Dio.
Carpentiere, custode, operaio. Abbiamo parlato oggi di San Giuseppe artigiano nella festa a lui dedicata. Cari amici, buon proseguimento con i programmi Radio Vaticano.
Parole ci aiutano a pensare.
Non riempiono soltanto le bocche.
Le parole pesano.
Le parole parlano.
Pagine,
fogli,
pensieri,
parole.
Pagine,
fogli,
pensieri,
parole.
Unforgettable, you twist to fit the mold that I am in. But things just get so crazy, living life gets hard to do. And I would gladly hit the road, get up and go if I knew that someday it would lead me back to you. That someday it would lead me back to you. Still together when it ends.